Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Oggi, la prima domenica del tempo di Quaresima, la liturgia ci invita a meditare, potremmo dire così, sull'origine del bene e del male, sulla causa della vita e della morte. Come abbiamo ascoltato, la prima lettura ci parla dell'origine del male e della morte. Il Vangelo ci parla dell'origine della vita, del bene. E la seconda lettura delle Lettere ai Romani è un commento a questa duplice funzione di Adamo e di Cristo. Qual è l'origine del bene e qual è l'origine del male? Per noi credenti è molto chiaro, è molto evidente, la Scrittura ci insegna questo. L'origine del bene e del male derivano da un rapporto giusto o sbagliato che possiamo avere con Dio. Questo rapporto giusto o sbagliato che possiamo avere da Dio è indipendente dalla conoscenza difficile, problematica, complessa di Dio che possiamo avere noi. Anzi, questo, secondo la Scrittura, questa difficoltà non deriva dalla problematicità della persona di Dio, ma deriva invece dalla problematicità del nostro cuore, perché noi siamo così viatori in questo mondo, che non vediamo direttamente Dio, che lo vediamo per immagini, così per figure, ipotizziamo, in teoria potremmo avere qualche scusa, ma Adamo ed Eva lo vedevano direttamente Dio, avevano parlato con Lui, parlavano con Lui, erano i suoi amici, erano nel giardino. Quindi il problema non è se conoscere Dio o essere lontani da Dio, il problema è come noi vogliamo essere davanti a Dio. Se vogliamo riconoscere l'autorità di Dio su di noi o no. Quindi il problema non è conoscere l'esistenza di Dio, conoscere la natura di Dio, il problema è conoscere l'autorità di Dio sulla nostra vita. Conoscere e riconoscere la nostra creaturalità, la nostra reale condizione di essere inseriti in un mondo nel quale governano delle leggi. C'è già scritto un ordine, ci sono delle cose già date che noi non possiamo cambiare, non possiamo manipolare. Non possiamo interpretare a nostro uso e consumo. Questa è la realtà. Dio prende Adamo ed Eva, li mette al centro del giardino e gli dice: potete fare tutto quello che volete, questa cosa non la potete fare. E il diavolo che cos'è? È colui che dice: no, questa cosa la puoi fare invece, anzi, è una cosa buona. È una cosa bellissima, è la cosa più bella che tu puoi fare. Cioè, perché se fai quella cosa diventi come Dio. Nel senso che adesso mentre parlo mi viene in mente questa sfumatura. Essere come Dio lo possiamo interpretare in un duplice modo. Essere come Dio nel senso che diventiamo come Lui nella natura, nell'essenza, ma cosa che è impossibile, oppure essere come Dio, cioè colui che decide, punto, perché Dio è colui che comanda. E quindi se tu trasgredisci, sei tu che automaticamente diventi un assoluto, non devi rendere conto a nessuno, appunto sei come Dio. Io mi ricordo, sono stato impressionato da una battuta in un film sulla mafia, non mi ricordo se era il film nel quale si parlava della strage di Falcone, ma qualcosa del genere, dove il boss, il capo della pattuglia, insomma, del gruppetto che doveva uccidere l'onorevole, mi sembra Lima, un qualcheduno, insomma, lì a Palermo, e fa: no, decido io, cioè lo ammazzo io sono come Dio, tolgo la vita a chi voglio, quando voglio. Cioè, Dio è appunto colui che non deve rendere conto a nessuno, è autonomo. Ecco la grande vertigine di Adamo ed Eva. Poter disporre di sé senza dover rendere conto a nessuno, senza dover tener conto di regole, di leggi e di limiti imposti da altri. E questa è l'origine di ogni peccato, se noi ci pensiamo. Il non dover tener conto degli altri, ad esempio, del diritto degli altri, della sensibilità degli altri, dell'autonomia che gli altri devono avere, della diversità anche degli altri, no? La dimostrazione di questa interpretazione credo che ci venga presentata in modo chiaro anche all'insegnamento del Vangelo, perché le tre tentazioni a che cosa sono ordinate? A sottrarre Gesù dalla giurisdizione di Dio, attraverso la stessa parola di Dio. E anche qui si potrebbe aprire un'altra finestra di riflessione sulla capacità, anche la possibilità di manipolare la scrittura al nostro uso e consumo. Il demonio che cosa fa? Si avvicina a Gesù e gli dice: se tu sei figlio di Dio, tra l'altro, Siamo all'inizio del Vangelo, no? Vi ricordate, Gesù è stato appena battezzato, nessuno sapeva se era figlio, ancora non aveva fatto nessun segno, nessun prodigio, si era sentita questa voce dal cielo, ma è un po' incerto, dai Vangeli è un po' incerto stabilire questa voce se l'aveva sentita solamente Gesù, perché se noi andiamo a rileggere le tre versioni di Matteo, Marco e Luca, la spiegazione più convincente, più possibile, sembra quella di ritenere che è solo Gesù che abbia sentito, abbia avuto questa comunicazione da parte di Dio. Però il diavolo sa se tu sei figlio di Dio. Il diavolo è una realtà spirituale, invisibile, che conosce i nostri cuori meglio di quelli che li conosciamo noi. Conosce le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri limiti molto meglio di noi. Potremmo dire così che il diavolo è un grandissimo psicologo che conosce tutti i dinamismi e i limiti della nostra psiche. Allora, vedete, si avvicina il tentatore nel momento più difficile, perché sottolinea che la scrittura dopo 40 giorni e 40 notti ebbe fame, cioè penso che l'abbia avuta anche prima fame, no? Allora qui si vuole sottolineare nel momento, insomma, più difficile, al limite proprio, no? Quando era più debole, quando era più fragile, quando era più sottomesso alla prova, nel momento più problematico, si avvicina e gli disse: se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E Gesù poteva dirlo, eh? Gesù poteva dirlo. Questo insegnamento, ad esempio, è un insegnamento classico in tutte le scuole esoteriche, iniziatiche, spirituali. Cioè, colui che ha il potere spirituale, che riceve da Dio il potere spirituale, non può usarlo per sé. La differenza tra la magia bianca e la magia nera è questa. Chi ha dei poteri particolari, che riceve da Dio, se è un figlio del demonio, se appartiene ai figli delle tenebre, usa i suoi poteri per il proprio bene, per diventare il padrone, diventare sì, il capo, il sovrano, per trasformarsi come Dio. E li usa per il proprio tornaconto. Invece io queste cose le avevo lette all'inizio della mia, insomma, del mio cammino. Invece chi è il figlio della luce, chi vuole in qualche modo servire Dio e riceve questi poteri, non può usarli per se stesso, per il proprio bene. Così, ad esempio, Gesù sulla croce avrebbe potuto sbaragliare tutti. Infatti gli hanno detto, hai salvato gli altri, perché non salvi te stesso? E anche qui, perché non trasformi questa pietra in pane e ti sostieni? Noi sappiamo che poi Gesù ha trasformato, no, il pane e il pesce, moltiplicato. No? E il Signore risponde con le parole della scrittura, con altro, non di solo pane vivrà l'uomo. E anche qui è bellissimo il duplice livello, no? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E siccome Dio dato a Gesù una missione, un mandato, quello di salvare l'uomo, quello di affidarsi solamente alla parola di Dio, in qualche modo ha ricevuto veramente il vero sostentamento. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola. E lui, avendo accolto la parola di Dio, ha veramente vissuto. Ha vissuto una vita vera. Se avesse trasformato il pane in pietra, al massimo avrebbe salvato la sua vita materiale, non quella spirituale. Lui non sapeva qual era, diciamo, il piano di Dio, così come ai piedi della croce, che cosa ha fatto Gesù? Anche lì ha scelto di vivere affidandosi alla parola di Dio, sapendo che è la parola di Dio che fa vivere, ed è risorto. La parola di Dio lo ha fatto risorgere, gli ha dato un'altra vita. Ecco, io vorrei richiamare la vostra attenzione su questo fatto. Come ho detto, ha iniziato l'omelia, dov'è l'origine della vita e dov'è l'origine della morte? Dov'è l'origine del bene e dov'è l'origine del male? L'origine del bene e della vita è nell'accogliere, nel vivere la parola di Dio. L'origine del male, della morte, è nel rifiutare la parola di Dio, di affidarsi a un'altra parola, che può venire dal demonio, può venire dal mondo, può venire dalla carne, può venire dalla nostra superbia, io non lo so. Certo è che questo è il racconto di cose realmente avvenute, perché la nostra fede ci dice che noi non ascoltiamo dei simboli solo, dei racconti mitici. Noi ascoltiamo dei fatti che sono accaduti, ma questi fatti, in quanto tali, diventano anche simbolici per noi, nel senso che ci dicono come deve funzionare anche la nostra vita, devono orientare anche la nostra vita. Anche noi ogni giorno, come Gesù, siamo sottoposti alla scelta. Anche noi ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa duplice possibilità: o ascoltare la parola di Dio, o ascoltare altre parole. E se noi ci ritroviamo ancora, dopo tanti anni, in questi affanni, in queste fatiche, in questi dolori, in queste sofferenze, dobbiamo riconoscere che ciò dipende dal fatto che non ascoltiamo la parola di Dio, che non ci fidiamo fino al 100% dalla parola di Dio. E non fidandoci e non vivendo al 100% la parola di Dio, sperimentiamo anche la morte. Noi sperimentiamo la vita, la gioia e la pace nella misura in cui accogliamo la parola di Dio. E sperimentiamo anche la sofferenza, l'infelicità, la tristezza, i dubbi, le fatiche, il dolore, nella misura in cui ci sottraiamo alla parola di Dio. Nella misura in cui noi decidiamo come governare la nostra vita. Quante volte forse noi scegliamo di trasformare le pietre in pane? E io direi ancora di più, senza voler essere troppo negativo, ma guardate che noi dalla mattina alla sera forse cerchiamo sempre di trasformare le pietre in pane. Perché qual è l'oggetto della nostra preghiera? È sempre quello di sottrarci alla prova, fuggire da noi le situazioni difficili, complicate. Gesù nel deserto non pregava a Dio di farlo uscire dal deserto. Dopo 40 giorni e 40 notti gli ha detto: se sei figlio di Dio, trasforma. E lui ha detto: non di solo pane, io vivo dalla parola di Dio, sono qui. Se devo stare altri 40, no, 40 giorni, starò altri 40 giorni. La nostra preghiera è viziata all'origine, perché l'oggetto della nostra preghiera, se voi ci riflettete bene, è la vostra autosoddisfazione. La differenza tra noi e i non credenti è che noi perseguiamo il nostro obiettivo facendoci aiutare da Dio. Ma la fede non è questa. La fede è affidare a Dio la propria vita. La fede è desiderare di mettere in pratica la parola di Dio. La fede non è disegnare, sognare apostolati, successi, ruoli, figli sani, felici, mariti fedeli. Non è questo l'oggetto della fede. Certo che di queste cose sono naturali, tutte le desideri dobbiamo desiderarle, ma l'oggetto della fede è vivere la parola di Dio, voler mettere in pratica la parola di Dio. Noi tutti, io per primo, assieme a voi, facciamo ogni giorno esperienza di limite, di sofferenza, di fatica. E perché continuiamo, dopo decenni, a fare questa fatica? Perché non vogliamo deciderci di rinunziare alle nostre passioni. C'è qualcuno di voi che può dire di aver estirpato al 100% una passione dal proprio cuore? O vi accontentate di contenerla, di limitarla? C'è qualcuno che è dalla mattina alla sera preoccupato solamente di combattere la propria passione? Io lo dicevo questa mattina ad Emanuele, dico: guardate che non abbiamo scampo noi, cioè o ci decidiamo a estirpare le nostre passioni dal cuore o vivremo sempre così. Non volete estirparle, non vogliamo estirparle, va bene, moriremo con le passioni e dovremo farlo nel purgatorio. E non lo vogliamo fare nel purgatorio, rimarremo all'inferno. L'inferno è questo. L'inferno è vivere per l'eternità con le proprie passioni. Ma io dico, ma perché siamo così deficienti? Dal prolungare nel tempo la nostra sofferenza, sappiamo che il male deriva dalle nostre passioni, allora perché non le combattiamo? Perché vogliamo vivere, continuare a vivere? Qualcuno ieri sera, non mi ricordo chi è, che diceva: Marco, con questo fardello sulla schiena, con questo peso. E ogni volta che noi diciamo no, la dieta la comincio domani, no, vabbè, comincia da domani, poi domani, la comincio dopodomani. Oppure la tua superbia, non voglio essere umile, no, non voglio farmi umiliare, e rimane, vabbè, che cosa hai guadagnato? Che prolunghi il tuo dolore, prolunghi la tua sofferenza, la rendi ancora più pesante. E non risolvi niente. Perché il problema si risolverà solo quando le passioni saranno estirpate. O che siamo vivi o che siamo morti, non cambia niente. È come uno che non ci vede, se ti metti gli occhiali ci vedi, se non te li metti non ci vedi, no? Cioè non è che ci sono alternative. Allora, se estirpi le passioni, entri nella libertà, nella gioia. Se non le estirpi, rimani così come sei. E così è con la parola di Dio. Se mettiamo in pratica la parola di Dio, allora sperimentiamo la vita. Se non la vogliamo mettere in pratica, continuiamo a sperimentare la morte. Cioè, non è che ci sono alternative a questa duplice realtà. Vogliamo continuare ad arrancare in questa vita? Arrancate, arranchiamo. La Quaresima allora ci vuole ricordare che Gesù ha offerto a noi un tempo di salvezza. Che davanti a noi c'è questa meta che è la Pasqua, la risurrezione. Ma questa meta, questa Pasqua di risurrezione, arriva se si vive la Quaresima. Se non si vive il tempo della Quaresima, se non si vive il tempo del deserto, se non si vince il demonio nel deserto, come ha fatto Gesù, la Pasqua non arriva. È solo un ricordo della Pasqua di un altro, ma no, la nostra Pasqua. È solo la celebrazione di un'ipotesi, come se vedessimo un bel film e poi ce ne torniamo a casa, no? Un po' così, non so come. Ma quando guardiamo quei bei film che ci lasciano così, no? Vabbè, quelli hanno vissuto la loro storia e noi viviamo la nostra. Allora chiediamo al Signore oggi che prima domenica della Quaresima, chiediamo al Signore che ci dia questo coraggio in quest'anno. Di inoltrarci, ognuno di voi cerchi di individuare, ve l'ho detto all'inizio di quando vi ho conosciuti, cercate di individuare qual è la passione dominante. Forse alcuni di voi neanche l'hanno capito ancora qual è la passione dominante. E combattetela ogni giorno, perché se non la combattiamo ogni giorno, la passione rimane lì, ritardiamo. Diventiamo dei ritardati, siamo dei ritardati spirituali, non mentali.